3. Le mura del rifiuto. Lo spirito del rifiuto innalza in noi quattro muri. Primo, il desiderio di rifiuto. Secondo, il rifiuto degli altri. Terzo, rifiuto di sé. Quarto, paura del rifiuto. Ci sono quattro fonti interconnesse del rifiuto, o quattro muri, come abbiamo visto: la paura del rifiuto, il rifiuto di sé, il rifiuto degli altri e il desiderio del rifiuto. Insieme, queste quattro radici velenose formano muri che imprigionano il richiedente nel rifiuto. Per rompere queste mura o queste radici velenose del rifiuto, il richiedente deve pentirsi una alla volta di aver permesso a ciascuna radice di essere entrata nella sua vita. Deve chiedere perdono a Dio anche a nome dei propri antenati. Deve rinunciare al rifiuto chiedendo a Dio di sigillare innanzitutto le sue orecchie per non sentire più il rifiuto, i suoi occhi per non vedere più il rifiuto, la sua ragione per non percepire più il rifiuto, la sua bocca per non parlare più di rifiuto. Dopodiché ordina a queste mura di lasciarlo e al principato del rifiuto di andarsene via. Vediamoli insieme una alla volta. Il primo muro, la paura del rifiuto. Il rifiuto di per sé è già abbastanza doloroso, ma quando è associato alla paura del rifiuto diventa ancora più potente. La paura produce ulteriore rifiuto. La paura del rifiuto ci immobilizza, ci paralizza, ci impedisce di correre dei rischi, ci imprigiona dietro un muro. Ci sentiamo rifiutati anche se tutto ciò che abbiamo fatto finora è stato solo il pensare di essere rifiutati. Nel rifiuto vi sono la presenza di tre potenti demoni della paura: la paura dell'uomo, la paura del fallimento e la paura del rifiuto. Noi dobbiamo scacciarli tutti e tre. Quando siamo sotto attacco spirituale, spesso corriamo verso il rifiuto e l'amarezza. Ma la cosa migliore sarebbe piuttosto quella di correre verso Dio. Difatti, San Paolo, nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 6-7, dice: «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù». Dunque, il rifiuto crea in noi dei meccanismi di difesa. Ad esempio, ci chiudiamo come una tartaruga, ci ritiriamo in noi stessi, diciamo: non permetterò agli altri di rifiutarmi, non mi avvicinerò mai più agli altri. Questa è la paura che domina, questa è la paura dell'uomo. Poi abbiamo la paura del fallimento, che mi spinge a non impegnarmi più in una relazione. Evitando il rischio, mi proteggo dal rifiuto, ma perdo le ricchezze, le cose belle della vita, che sono le interazioni e le relazioni con gli altri. Terzo aspetto, la rabbia e l'odio stabiliscono una difesa contro il rifiuto. La mia aggressività combatte amaramente contro nemici reali o immaginari. Il rifiuto si unisce così all'amarezza. I due si rafforzano e si nutrono reciprocamente. Lo spirito del rifiuto può causare la nascita in noi della falsa intimità. Questo è un concetto molto importante per ognuno di noi da padroneggiare, gestire e dominare. Quando un bambino sperimenta il rigetto o il rifiuto nel seno della madre o durante la sua giovane età, ha paura ed entra in una modalità di autoprotezione. Si sottrae così alla protezione spirituale dei suoi genitori. È una ribellione, non si sente vicino ai suoi genitori. Il bambino non può avere un'autentica relazione intima con suo padre e sua madre, e ciò alimenta la sua autocommiserazione, gli conferisce una bassa autostima, con vergogna e lussuria. Così si dota di una falsa intimità. Il vuoto nel suo cuore scava un grande bisogno che cercherà di colmare attraverso il sesso, la droga, il possesso, il potere, l'adulazione, eccetera. Da adolescente, il ragazzo offrirà al maggior numero possibile di ragazze una relazione, un rapporto sessuale. La ragazza invece offrirà il suo corpo in cambio del miraggio di sicurezza e di amore. Non trovando vera soddisfazione in queste cose, avranno sete di qualcosa di più eccitante e la loro curiosità li spingerà a provare cose pericolose e ossessive. La loro dipendenza sessuale li porterà verso relazioni sessuali contro natura. Le loro altre bramosie li porteranno a consumare droghe sempre più forti, a possedere sempre di più, ad avere sempre più potere. Vediamo insieme questa preghiera di Art Matthias sulla falsa intimità dovuta al rifiuto. Possiamo anche dirla insieme. Padre della tenerezza, ti chiedo perdono per essermi rifugiato in una falsa intimità. Riconosco che questo è un peccato, perché nella falsa intimità l'amore è svuotato della sua essenza. L'amore coinvolge sempre un'altra persona. La falsa intimità invece porta solo alla solitudine, all'isolamento, all'inganno delle relazioni. Ti chiedo dunque perdono per essere entrato in una modalità di autoprotezione, sottraendomi all'autorità spirituale dei miei genitori. Riconosco che c'è stata una ribellione da parte mia. Non ho mantenuto con loro un rapporto di vera intimità. Non li ho onorati come avrei dovuto nella misura del possibile. Ti chiedo perdono per ogni autocommiserazione, per ogni bassa autostima, per ogni vergogna, rifiuto, paura e per ogni lussuria. Mi pento del vuoto del mio cuore e di come l'ho colmato attraverso il fascino del peccato che mi ha portato alla curiosità, all'eccitazione, all'ossessione, alla dipendenza, soprattutto sessuale, e te ne chiedo perdono. Abba, Padre mio, ti ringrazio per la tua misericordia e l'accolgo. Con te perdono me stesso per aver intrapreso questa strada e, se questo è il caso, scelgo anche di perdonare le persone che mi hanno condotto su questa strada sbagliata. Nel nome di Gesù mi dissocio da tutti i modi in cui i miei antenati cercavano l'amore al di fuori di te. Ed io, nel nome di Gesù, rinuncio al peccato della falsa intimità nella mia vita. Scelgo invece l'intimità del cuore con te. A questo punto si fa una breve pausa, lasciamo il richiedente almeno 30 secondi o anche un minuto con gli occhi chiusi affinché lo Spirito Santo agisca in lui. Dopodiché il richiedente continua. Nel nome di Gesù, tuo figlio, rompo i meccanismi psicologici e queste abitudini che ho messo in atto nel tempo. Nel nome di Gesù, comando alla dopamina di ritornare alla normalità. Anche qui si lascia una breve pausa. Come sapete, la dopamina è il neurotrasmettitore del piacere nel corpo umano, come abbiamo visto negli insegnamenti precedenti. Poi continua. Nel nome di Gesù, ordino a tutti gli spiriti a cui ho appena rinunciato di lasciarmi immediatamente e ordino a tutti i carnefici e i principati di amarezza, disprezzo di sé, invidia e gelosia, rifiuto e paura, e se hai rinunciato all'occultismo aggiungi anche e all'occultismo, che mi sono stati assegnati a causa dei miei peccati, dei peccati dei miei antenati e dalla maledizione generazionale della falsa intimità, di lasciarmi immediatamente. Padre del cielo, per favore, piazza la croce di Gesù tra me e gli spiriti del rifiuto e della paura. Fa che tutte queste cose abbiano fine alla croce di Gesù. Ecco, a questo punto chiediamo a Dio Padre di benedirci. Abba, Padre, accolgo la tua benedizione, il tuo amore, la tua tenerezza, il tuo perdono, la tua pace, la tua presenza. Grazie, Signore. Poi concludiamo questa preghiera dicendo: Vieni, Spirito Santo, guarisci il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Spirito Santo, rivelami la tua verità su questa situazione. Amen. Mi raccomando, lasciamo sempre allo Spirito Santo, dopo ogni preghiera, un tempo di silenzio affinché possa agire sulla persona su cui noi preghiamo. Proseguiamo ora con il vedere gli altri muri del rifiuto che dovranno essere abbattuti. Il secondo muro è quello dello spirito di sé. Il rifiuto di sé ti dice che anche tu sei convinto di non valere molto. E queste sono bugie a cui si crede che provengono dai demoni. Nella tua infanzia qualcuno di importante per te ti ha detto, per esempio, non ce la farai mai, non vali molto, è sempre colpa tua, devi essere perfetto, sei difettoso, sei incapace di imparare, sei incorreggibile. Hai sentito quelle bugie e le hai credute. Queste menzogne sono diventate il rifiuto di te. Il rifiuto di sé spesso porta al bisogno intenso e irrazionale di avere successo, di riuscire. Hai bisogno di dimostrare ai tuoi genitori, al mondo, a te stesso, che sei utile e prezioso. Ma il rifiuto non può mai essere soddisfatto e se essere accettato diventa l'obiettivo, ti spingi sempre più nell'abisso del rifiuto. Non sarai mai abbastanza bravo per soddisfare il rifiuto. Se sei cresciuto in una famiglia senza essere accettato e amato incondizionatamente e se sei stato trattato come qualcuno di poco valore, probabilmente vivrai con il rifiuto e il rifiuto di te stesso quando sarai adulto. Il rifiuto di sé lavora mano nella mano con l'odio di sé e con gli spiriti della mancanza d'amore. La persona rifiutata cerca la sua identità e il conforto dagli altri e non da Dio. Piuttosto che prendere come modello Gesù, idolatro un'altra persona. Sono spinto a trovare qualcuno, a seguirlo e ad idolatrarlo, piuttosto che centrarmi sul Signore per adorarlo. Presto o tardi anche quest'essere umano mi respingerà o mi sentirò rifiutato da lui e cadrò sempre più in basso. La persona rifiutata cerca qualcuno più debole di lei per frequentarla. Dal momento che non so chi sono, il rifiuto mi spinge a creare una personalità su cui modellarmi fino a quando non vengo scoperto e, ancora una volta, vengo respinto. Il terzo muro è il rifiuto degli altri. Di solito respingerò gli altri prima che essi mi respingano. In questo modo mi proteggo dal dolore del rifiuto. Ho paura di essere vulnerabile e trasparente con gli altri. Non riesco a fidarmi di loro. Il quarto muro invece è il desiderio di rifiuto. È la forma più viziosa del rifiuto. È il risultato di un demone dell'odio di sé. Così manipolo gli altri trattandoli con indifferenza o così male che poi mi rifiutano. Ed è quello che volevo. Quindi confermo a me stesso che non valgo nulla, che sono inutile, che non ho un'identità. A volte il rifiuto può condurre fino alla follia e questa potrebbe essere una sua conseguenza. La follia la vedremo poi nel settimo livello. La follia ci fa vivere in un mondo irreale. Il mondo reale è crudele, fa male, è doloroso. Dunque, cominciamo a sentire delle voci dentro di noi, nella nostra testa, e l'immaginazione umana crea questa realtà alternativa per fuggire dalla realtà dolorosa. La paura, il rifiuto e la ribellione sono gli ingredienti volatili della follia. Il miglior antidoto contro la follia è accettare chi sono in Cristo Gesù, che è il mio potente difensore. Dice Galati 4:6-7. Voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Una sana immagine di sé guarda al di là di ora, verso il futuro in cui in Cristo siamo stati resi perfetti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ebrei 12:2-3. Pensate a Gesù, a cosa ha dovuto sopportare, vivendo questo rifiuto assoluto da parte del suo popolo. Lo hanno così tanto rifiutato, al punto da condannarlo a morte, da torturarlo, da crocifiggerlo e lo hanno lasciato morire sulla croce. Però Gesù, non ha dato ascolto a tutte quelle bugie che il popolo di Israele di quel tempo gridava contro di lui, condannandolo, ma ha affidato a Dio Padre il suo spirito, ha creduto a quella identità che il Padre gli aveva rivelato. È Gesù che ci conduce alla perfezione, agli spiriti dei giusti resi perfetti, che è all'origine e al termine della fede. Per cui prendiamo esempio da come Gesù ha vinto lo spirito del rifiuto. Innanzitutto non ha dato ascolto al rifiuto del popolo di Israele. Ha conservato, ha focalizzato la sua attenzione sulla sua vera identità che Dio Padre gli aveva rivelato. Infine ha perdonato tutti coloro che lo hanno rifiutato. E infine ha rimesso tutto nelle mani del Padre, invocando su di loro il perdono di Dio Padre.